Cavera nella sua storia ha avuto due direttori, io sono il secondo, perciò la storia è lunga ma poi fatta da campioni molto contenuti, in quanto Antonio Perria con Grassini e Bovarini hanno fondato nel 69 questo giornale. Perria l'ha diretto fino al 96, l'anno in cui sono poi stato nominato io, e sono di fatto appunto solo il secondo direttore. L'esperienza quindi molto lunga, di tanti anni, ma io ho un solo riferimento. A ogni cosa che mi viene proposta mi chiedo sempre, ancora oggi dopo 12 anni, quasi 12 anni, e dopo 600 numeri fatti, oltre 600 numeri fatti, mi chiedo cosa avrebbe fatto Perria. Questo giornale è Perria. Antonio Perria è stato un grande giallista, è stato un grande narratore, uno capace di raccontare storie. E io cerco di fare un giornale, mi auguro, spero, come l'avrebbe fatto Perria. Ovviamente non credo di non essere all'altezza, perché Perria era avere un maestro insuperabile. L'impegno è questo. E citando una frase di un mio amico fotografo che dice: io faccio fotografo ma mangio fotografia, dormo fotografia e leggo fotografia, io mangio cronaca vera, anche a dire il vero io mangio grazie a cronaca vera. Come direbbe sempre Perria, mi consente di frequentare con assiduità i negozi di genere alimentare. Però poi tutto è cronaca vera, cioè io cerco di vedere le cose alla maniera di cronaca vera. Purtroppo poi c'è tutta una serie di giornali, pubblicazioni, giornalisti che fanno alla maniera di come lo faccio io, perché ci miotano cronaca vera. Però per fortuna poi finiamo con l'essere, dopo la settimana di mistica, il giornale più seguito e più imitato d'Italia. Questo ovviamente mi condiziona parecchio, come puoi immaginare, perché poi si finisce per fare solo una cosa e essere assolutamente identificati per quella che fai. Ma siamo io il dottor House, va bene, insomma.
Nel libro Cara Cronica sono raccolte le lettere non pubblicate a Cronaca Vera, quindi esiste una soglia anche per le lettere. Perché queste lettere non sono state pubblicate?
Ma proprio molto spesso perché non facilmente comprensibili, in quanto ci si prefigge sempre di fare qualcosa che poi serve al lettore. Diamo al lettore qualcosa da leggere. Alcune lettere sono divertenti, sono simpatiche, sono spiritose, ma poi non so quanto poi sul giornale sarebbero comprensibili addirittura. Anche perché poi comunque la lettura di una lettera è fatta a diversi livelli. Nel momento in cui abbiamo pensato all'edicola è una cosa, nel momento in cui abbiamo pensato alla libreria è un'altra. Ecco perché l'intervento di Montolli nel dire mi faccio carico di queste lettere, ma spiego di cosa si tratta. Perché comunque a me dà molto fastidio come quando la televisione prende il personaggio vittima o protagonista di una storia e la tira la trascina in televisione come una scimmia da circo e gli fanno fare il salto nel cerchio di fuoco. Noi facciamo un giornale popolare ma tentiamo di non approfittare di quelle che sono poi le vicende, le storie. Di conseguenza alcune lettere non avrebbero senso perché a molti lettori non porterebbero poi nulla, mentre invece in una pubblicazione come il libro la chiave di lettura è diversa.
Come si fa a vendere così tante copie e a non essere populisti?
Beh, noi siamo populisti, noi siamo un giornale popolare, siamo popolare da 30 anni. Io mi chiedo come si fa a fare un giornale dove sono più numerosi i redattori dei lettori e chiamarlo un giornale d'opinione. Questa è la mia domanda. Ci sono due esempi almeno, se non tre o quattro in Italia, di quotidiani dove i redattori sono sicuramente più numerosi dei lettori. Eppure sono giornali d'opinione. Noi siamo in quattro gatti, facciamo un giornale da quasi 40 anni e abbiamo un sacco di lettori. Ma questa mi sembra la norma, dovrebbe essere sempre così. Noi viviamo d'edicola. Questa secondo me è la norma. Poi in un paese a rovescio, un paese drogato come il nostro, i giornali vivono d'altro. Vivono di sovvenzioni pubbliche, i giornali vivono di pubblicità, i giornali diventano contenitori di pubblicità. Allora, però l'editoria popolare secondo me è fatta di giornali dove quattro giornalisti si rimboccano le maniche, scrivono quello che credono possa essere divertente raccontare, lo fanno e qualcuno lo legge, dovrebbe essere così, no? Adesso ho sentito che il diario torna in edicola, e torna in edicola a 7 euro, credo che ogni operaio che debba leggere il diario dovrebbe fare un mutuo nuovo per leggerlo. Questo è un paese come questo, fa sorridere, queste sono iniziative editoriali che fanno sorridere. Noi facciamo un giornale è un euro e ci vergogniamo perché il nostro giornale dovrebbe costare 50 centesimi e qualcuno ci ha anche rimproverato quando diciamo solo un euro, per me dice un euro è tanto. Questo è il nostro modo di affrontare le cose.
Cronaca Vera spiazza sempre il lettore, nel senso che nel momento in cui siamo veramente abituati ad associare una posizione politica a quello che leggiamo o a quello che sentiamo, Cronaca Vera pagina dopo pagina sembra spostarsi tra posizioni veramente progressiste da un lato, certo, posizioni molto conservatrici da un altro. Che cosa succede? Com'è questo fenomeno?
Basta non essere attaccato a nessun carro e dire quello che si pensa. ogni volta, perciò non ci sono risposte di destra o di sinistra, sempre per dirla come dire Beverria, però noi facciamo un giornale per chi non ha santi in paradiso, per chi non ha voce, diamo voce a chi non ce l'ha, di conseguenza uno che si aspetta risposte precotte o preconfezionate, poi, mentre invece, ecco, lei ha detto giustamente, possiamo essere assolutamente progressisti o addirittura dalla parte diametralmente opposta, proprio perché ogni volta, ogni cosa è a sé, ogni nostro modo di vedere è indipendente, autonomo. Noi siamo ai margini, lì vogliamo stare. Il giornale è un giornale che non è parallelo a nulla, sicuramente non alle forze politiche, non è parallelo a nessun gruppo editoriale. Viviamo grazie ai soldi che ci danno i nostri lettori. Abbiamo davvero un solo padrone, che è il lettore. Noi dobbiamo accontentare il lettore. Io ho un grosso sforzo da far compiere ai miei lettori, però quello di farli alzare dal divano, dove si sta benissimo, si sta come, mandarli in edicola. Mandarli in edicola a cacciare anche fuori dei soldi, che sono un euro. Quando invece la televisione ti dà tutto gratis. Poi c'è l'abbonamento, sono altri discorsi. Però io sono contento perché se i miei lettori così numerosi vanno in edicola e tirano fuori dei soldi, e oggi si fa fatica avere i soldi per comprare delle cose ritenute secondarie perlomeno, mi fa piacere. Però noi non siamo un free press, non abbiamo sovvenzioni pubbliche per la carta, non abbiamo pubblicità. Se viviamo, siamo in piedi da quasi 40 anni grazie ai lettori. Beh, questa è una grossa soddisfazione, credo. Non ho nessuna esigenza di parlare bene di qualcuno. Io ho scritto dei pezzi a favore di personaggi di sinistra come a personaggi di destra, perché sono le persone che contano. E per me quello che conta non sono i VIP, ma sono quelli che fanno fatica a arrivare a fine mese, sono quelli che con una pensione minima fanno i salti mortali per essere persone dignitose, decorose. Questi meritano la copertina. Non quando si rifanno la plastica o quando vanno all'Isola dei Famosi.
Come ultima domanda, direttore, riesce a ricordare un momento di estrema difficoltà nel suo lavoro, magari per un articolo, se scegliere se pubblicarlo o meno, oppure per una situazione di minaccia che comunque può vivere il direttore che è responsabile di un prodotto stampato?
Ma adesso, come diceva Montanelli, è sicuramente più faticoso andare a lavorare in fabbrica che non fare il giornalista, però le due cose insieme mi sono capitate quando ho ricevuto una lettera di un altro bilancio. Nel libro Montoli l'ha riportata egregiamente questa cosa. Bilancia scrive, era già ovviamente in carcere a Padova, ecco, scriveva da Padova, e io mi sono chiesto se era giusto pubblicare una lettera di uno che aveva ucciso 17 persone, che si rivolgeva al giornale per avere poi un aiuto, un servizio, cioè chiedeva che qualcuno lo andasse a trovare in carcere, offriva dei soldi perché una donna, se ha letto il libro l'avrà letto questa cosa. Io mi sono chiesto se era giusto dare voce a un personaggio che aveva tolto la vita a 17 persone. Ho scritto un paio di articoli chiedendo ai nostri lettori se condividevano che uno come Bilancia potesse apparire sulle pagine del nostro giornale. Mentre io facevo questo, qualcuno ha pensato bene di invitarlo in televisione e di mandarlo in onda alle 7 di sera con milioni di spettatori, creando il casino che si è creato. Ovviamente questa cosa a me ha fatto molto male perché, come dire, se fossi un giornalista mi avrebbero portato via, qualcuno lo chiamerebbe lo scoop, no? O qualcos'altro del genere. Però niente, mi hanno portato via l'opportunità di comunque portare avanti un discorso che viene instaurato con Bilancia, col quale ci siamo tra virgolette scritti più volte. Ma di conseguenza questo, come poi io me la sono presa con lui, perché mentre scriveva a me, ovviamente ha concesso l'intervista, vabbè, dico la prossima volta prima di scrivere ancora sconta fino a 30, tanto. E lui ovviamente mi ha minacciato. Io confido che questa cosa non arrivi poi a un, come dire, che non gli concedano qualche permesso, perché io altrimenti vorrei andare in vacanza in quei giorni. Ma però, ripeto, sono sereno, sono 600 numeri di cronaca vera, non mi ha mai bucato le gomme della macchina, un motivo ci sarà, insomma.